them a right up a cut and a crisp left jab. Respect to the mothers, eh hey, respect to the mothers, eh hey, respect to the mothers, all of the mothers, loving mothers, eh hey, respect to the mothers, eh hey, respect to the mothers, eh hey, respect to the mothers, all of the mothers, loving mothers. Hit them, mama, mama, ma, I so we love you, mama, mama, ma, I so we love you, mama, mama, ma, I so we love you, mama, mama, ma, I so we love you. It seems like yesterday when mama passed away and I was there crying, how I would cry. When someone you love is gone, the pain just carries on, leaving you wondering why. Well, I've wiped my weary eyes and I've come to realize that she will always be nearby. I feel it in the air, I know she's there somewhere. True love will never die. Respect to the mothers, eh hey, respect to the mothers, eh hey, respect to the mothers, all of the mothers, loving mothers, eh hey, respect to the mothers, eh hey, respect to the mothers, eh hey, respect to the mothers, loving mothers, all of the mothers. But when we talk about mothers, we must remember Africa, cause she's the mother of civilization, she's the mother of nature. It is where life begun. Adam was an African, Africa gave birth to each and every nation, telling each and everyone that Africa's the motherland. It was beautifully created by God's mighty hands, so don't use it, don't abuse it, don't do it no wrong, cause when a mother get vexed, then you know you off your run. Respect to the mothers, eh hey, respect to the mothers, eh hey, respect to the mothers, all of the mothers, loving mothers, eh hey, respect to the mothers, eh hey, respect to the mothers, eh hey, respect to the mothers, all of the mothers, loving mothers. Hit them, mama, mama, ma, I so we love you, 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 mama, 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 I so will love you.
Tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no,
perché?
Perché no?
Andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no.
Onda Rossa 87.9 nella modulazione di frequenza 11.08, inizia Vengo Anch'io. Trasmissione della domenica mattina di Radio Onda Rossa, vi ricordo il contatto telefonico 06 49 17 50 e vi ricordo come al solito naturalmente il conto corrente postale che è il 61 80 40 01 intestato alla cooperativa culturale Laboratorio 2001 Viale Volci 56 per sottoscrivere e sostenere Radio Onda Rossa che non fa pubblicità.
Vengo anch'io,
no tu
no,
vengo anch'io,
no tu no,
perché?
Andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io,
no tu no,
per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa.
Vengo anch'io.
E allora vengo anch'io, trasmissione della domenica mattina in cui si parlerà di un bel po' di cose che hanno a che vedere con la situazione economica, ma non solamente. Allora intanto lasciamo la parola ad Ettore che ci farà un'introduzione.
Sicuramente io non faccio un'introduzione di economia, perché poi se riusciamo, forse oggi c'ha la disponibilità Maurizio Donato che ci spiegherà alcune manovre che stanno arrivando specialmente alla borsa di Wall Street, con dei trucchetti per tenere alte le quotazioni, salire le crescite, di fare dividendi tra i mega manager, cioè è il solito giochetto di spostare ricchezze dal basso verso l'alto. Vediamo se ci dà lui una spiegazione più tecnica e se questa è prefigura una nuova bolla che sta per scoppiare, dato che ormai con tutti sti buboni che scoppiano noi stiamo, non sappiamo più cosa fare. Cercheremo di farsi capire questa fase della Grecia, che mentre l'Europa rompe le palle, almeno in Grecia hanno riassunto 4.000 statali licenziati dal vecchio governo, hanno riaperto una televisione chiusa dal vecchio governo, e però Varoufakis è il matto di turno. Insomma, questi ridicolizzano pure chi pensa di salvare il popolo, perché loro devono salvare le banche. Insomma, poi cercheremo dentro sta situazione. Dopodiché ovviamente la discussione vertirà pure sulla condizione di movimento sociale nostra in Italia, no, dato che c'è ancora sto dibattito dopo la May Day. Che succede? Io penso che sia un fatto che noi non possiamo stare più a perdere tempo. Che succede? Cominciamo a fare le cose necessarie. Cari compagni e care compagne, come dicono i colti, se il primo maggio sarebbe stata una grande manifestazione, 50.000 persone festosamente in protesta contro la May Day, contro l'Expo, il giorno dopo, secondo voi, ci sarebbe stato un ritaglio, un articoletto sul giornale? Dalle esperienze che ci abbiamo, penso che non l'avremmo potuto trovare, se non qui a Radio Onda Rossa domenica mattina a dare la notizia, perché sui giornali sicuramente oggi qua ci avevamo in studio, ci è venuto a trovare un ascoltatore siciliano che si è trovato a Roma, un compagno che già ha fatto le cose a Roma da studente, è venuto a trovarci portandoci anche la sottoscrizione. Insomma, voglio dire che ci ascoltano, le notizie le sanno perché lo dice la RAI. E allora, se quella cosa sarebbe andata così, niente sarebbe avvenuto. C'è stato il riot, e che scandalo è, per una vetrina rotta hanno mobilitato i cittadini, ma il sindaco Pisapia, insomma, voglio dire, poi alla fine si prestano pure alle battute croziane, no? Perché non ha mobilitato quando hanno devastato, quando stanno devastando Milano, stanno cementificando Milano? Noi abbiamo visto che ogni volta che piove Milano va sott'acqua, no? Adesso andrà pure ancora di più sotto. Quando resterà finita l'Expo, quei cadaveri che hanno costruito lì intorno, che ci faranno? Speriamo che i milanesi ci fanno tutti i centri sociali, no, occuperanno quei spazi per aggregare la società, cioè noi vediamo. Allora io penso che non bisogna più fermarsi su ste cose, perché una cosa è certa: noi come movimento antagonista non ci abbiamo il problema di superare una crisi, ci abbiamo il problema di vincere una guerra, perché questa crisi è l'innesco di una guerra di classe che la stanno vincendo quelli che sono sopra, i padroni. E allora questa sia una guerra, guerra sia. Noi non è che possiamo stare qui a proporre ricette come uscirne dalla crisi, ma noi dobbiamo sapere che dobbiamo abbattere un sistema che si allinea sempre più pesantemente e si prepara ad altri pretesti, ad altre bolle per dare più strette sulla situazione. Ormai ci hanno levato tutto all'Expo, quando uno lo contesta non è che spiegano cose, per quale motivo si contesta l'Expo? Tutti dicono: è un'opportunità. Per chi? Per Farinetti, che organizza non so quante migliaia di pasti al giorno, e lì per mangiare un qualcosa fugace, quella, capito, un panino, una birra e qualche altra cosetta così, devi spendere dalle 30 alle 40 euro al giorno, 40 euro per entrare. Questa occasione per chi è? È un'occasione per i giovani, perché gli danno lavoro. Abbiamo visto che tipo di lavoro gli propongono. A quelli che pagano gli chiedono requisiti professionali alti, gli chiedono che conoscono le lingue, e poi gli offrono 500 euro al mese, che per un ragazzo, no, significa spendere di più per andare a lavorare. Immagina che uno vuole fare questa esperienza e va a Milano a lavorare, pagare un affitto, un lettino, pagare il soggiorno, mangiare dentro l'Expo a quei prezzi, le 500 euro al mese che gli offrono se le danno nei denti. Però le provvigioni di questa società, non mi ricordo come si chiama, no, che gestisce questi lavori in Tirinali, c'ha delle provvigioni garantite belle alte, più alte di quello che dà ai lavoratori. L'altro modello di lavoro che vogliono estendere è quello del lavoro gratuito, volontario, perché fa curriculum. Che questa è la logica di questo sistema, che noi non dovemo trovare il modo di mitigarlo, ma lo dovremmo solo trovare il modo di abbatterlo. È quello che candidamente, non lo so chi ce l'ha messo là e per quale motivo, con quella capoccia diventa persino ministro degli interni, no? Che propone che gli immigrati che arrivano in Italia le facciamo lavorare gratuitamente, cioè lo schiavismo dello schiavismo, cioè gli facciamo produrre il cotone qui in Italia. Che ne so che cosa ci hanno in testa oggi. Tanto quelli che fanno opinione sono sti cervelli come Salvini, come sì, come si chiama là, il ministro là. No, il ministro degli interni, mo scordo, Alfano, no? Quell'altro che si parla da scuola, pure quello siciliano di Palermo,
Faraone,
insomma, capito? Cioè, oppure del coatto di Renzi, che non lo so chi gli suggerisce tutte ste cose, lui sa fa solo le battute, scrive Twitter. Ancora non ho visto che Renzi ha scritto più di 3 pagine, un articolo su un giornale, un saggio, no? Perché poi gli altri governanti che rubavano pure almeno scrivevano, qualche volta lasciavano una traccia per iscritto. Questo niente. Allora, queste sono le cose che noi vogliamo fare. Però entriamo subito, e invito pure i compagni qui aiutare a fare le domande, perché già siamo in collegamento con Maurizio Donato, che ci aiuterà, ci cercheremo di capire che cosa sta succedendo, perché poi vorremmo capire pure sta banca che vogliono costruire in Italia, no? Che tu metti tutti in sofferenza con la garanzia e via dicendo. Allora, pronto Maurizio?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, ci sentiamo da molto tempo, però per modo di dire in diretta alla radio, però ci sentiamo. A te la questione. Ho letto questi articoli che ha pubblicato sia il Corriere della Sera e sia il Sole 24 Ore, che parla di alcuni trucchetti. Io non l'ho capito bene, perché non è che mazzico di economia a certi livelli, che giocano sulle artificiose aumenti dei titoli in borsa, soprattutto a Wall Street, e questa condizione sembra che stia gonfiando un'enorme nuova bolla finanziaria. Sicuramente tu conosci queste cose, tu conosci queste cose, se ci puoi aiutare a capire cosa sta avvenendo, poi passiamo pure a qualche domanda sulla Grecia e via dicendo. La parola a te.
Sì, sono giochetti, come hai detto tu nell'introduzione, si divertono così i capitalisti, quelli che hanno i soldi si divertono così, ma per fortuna in questo caso sono giochetti che riguardano solo loro, cioè in questo caso non è vero che risucchiano soldi, se non certo in maniera molto molto indiretta, se uno pensa che sono sempre comunque soldi nostri, questo sarebbe vero, ma nei giochetti di borsa come questo è redistribuzione dei profitti tra i capitalisti, non è questo il modo in cui loro si appropriano del plus valore, quello lo fanno nella produzione. In questo caso, quando sono arrivati proprio al fondo del barile, il giochetto, che non è nuovo per la verità, consiste nel comprare e rivendersi le stesse azioni loro, cosa che di solito succede in condizioni particolari, per esempio quando il mercato, come si dice in casi del genere, è molto poco liquido, cioè non girano molti soldi veri, e allora questo artificio di ricomprarsi le azioni serve da una parte a fare ammuina, come con l'esercito di Franceschiello, in cui pur di far vedere che succede qualcosa rimetti in mezzo sempre gli stessi titoli, poi serve a fare arrivare un po' di soldi veri alla borsa e contemporaneamente a fare riaumentare il corso delle azioni. Però credo che la domanda sia: come mai sono arrivati al fondo del barile? In realtà c'è una novità negli ultimi mesi, e la novità è quella che i tassi di interesse sono a zero. Allora, quando i tassi di interesse sui titoli pubblici sono a zero, è evidente che una gran parte della speculazione si riversa sulle azioni, perché poi quelle sono le alternative. O ti metti a speculare sui titoli del debito pubblico dei vari paesi, o ti metti a comprare le azioni dei privati. Le obbligazioni sui titoli del debito pubblico sono più convenienti perché sono sicure, sempre sicure tra virgolette, visto che, come si vede con la Grecia, non è affatto scongiurato la possibilità che uno Stato possa fallire, però è più raro che fallisca uno Stato che non che fallisca una società. Con i tassi di interesse a zero, per le prime settimane gli speculatori hanno continuato a comprare titoli del debito pubblico, poi si sono riversati un po' di più sulle azioni, e quindi potrebbe di nuovo essersi innescato un meccanismo di quelli che periodicamente fanno sgonfiare la bolla, la alimentano e poi si sgonfia. Quindi direi niente di più del solito, se non questo particolare dei tassi di interesse zero, ma soprattutto niente che interessi direttamente, diciamo, i lavoratori, perché per lo più sono soldi che si fottono a vicenda i capitalisti.
Senti Maurizio, ti volevo fare una domanda a proposito di questo. L'elemento diverso rispetto alle precedenti bolle è questo flusso di liquidità che la BCE ha immesso soprattutto nel mercato europeo, e naturalmente questo passa attraverso le banche, perché comprano i titoli di Stato che stanno che hanno in pancia le banche. E poi questo flusso di denaro, questa enorme liquidità che c'è di fronte a un panorama a tassi zero, si sposta naturalmente sui titoli azionari. Però l'unica garanzia che hanno di questi investimenti è la continuazione di questa politica del quantitative easing della BCE. Ma quando questa politica finirà, quando negli Stati Uniti per esempio cominceranno a aumentare i tassi, tutta questa liquidità molto probabilmente andrà da un'altra parte e questa bolla si sgonfierà.
Sì, è esattamente quello che pensano la maggior parte degli analisti che seguono queste cose, ma d'altra parte non hanno alternative, cioè il pensare che i leader capitalistici mondiali, i dirigenti delle banche centrali guardino a lungo periodo è un'illusione, non ne hanno alcuna possibilità, possono solo ogni tanto mettere le pezze, per cui un po' di quantitative easing in America, poi dopo lo sposti in Europa, ma in realtà sono tutti tentativi destinati a durare qualche mese e a gestire l'esistente con mezzi più o meno eccezionali, sapendo appunto che sono entrati in un territorio nuovo, cioè oltre i tassi di interesse a zero potrebbero anche, in alcune banche esistono già oggi tassi di interesse negativi, però è evidente che si sta parlando di una situazione che, diceva uno storico dell'economia intervistato dal Sole 24 Ore la settimana fa, è capitata solo un'altra volta nella storia del capitalismo mondiale, ed era nel XIV secolo, al tempo della peste nera. Quindi è possibile che il quantitative easing finirà e che in qualche modo si riverseranno le speculazioni su quelli che poi sono 3, 4, 5 settori, quelli che gira a turno si alimentano e si sgonfiano. Una volta è l'immobiliare, una volta è la bolla tecnologica, una volta è quella delle materie prime e dell'agroalimentare, una volta è quella dei titoli del debito pubblico. In realtà, senza una fortissima svalutazione di una parte cospicua nel capitale esistente non si possono riprendere, e questo c'entra poi direttamente con la questione del debito pubblico greco e non solo. Cioè ci vorrà che da qui a qualche mese qualcuno si prenda la responsabilità di dire: cari detentori dei titoli del debito pubblico, in realtà avete in mano poco più che carta straccia. Allora, se tutto questo avviene quando questi titoli ce li hanno in mano le banche private, è un problema per loro. Se questi titoli vengono acquistati dalle banche centrali, e allora sono loro che possono avere più margini di manovra. Ma credo che il punto all'orizzonte sia questo: il denaro si svaluta, il denaro vale zero quando ce n'è troppo, quando c'è troppo capitale in tutte le sue forme, comprese in quella monetaria. E questo è il passaggio, secondo me, dentro il quale stiamo sulla crisi. Da questo punto di vista, il discorso sul salario zero, cioè sulla proposta oscena di Alfano di far lavorare gratis i migranti dopo che ci hanno provato con i ragazzi a Milano, in qualche modo si collega a questo, perché se il denaro vale zero è come se anche la forza lavoro valesse zero, e se i tassi di interesse diventano negativi, lo dico per assurdo, è come se fra un po' potessero cominciare a parlare anche di salario negativo. Cioè possono chiedere, e ce l'hanno la faccia tosta, di chiedere alle persone di pagare per lavorare.
L'hanno già fatto per quanto riguarda, per esempio, il rinnovo del contratto dei chimici, quando hanno richiesto praticamente indietro quegli aumenti che erano legati all'inflazione, considerando che l'inflazione è negativa. Ma ti volevo chiedere una cosa: questo orizzonte con cui appunto ci sono i tassi negativi e tanta liquidità pone un problema della remunerazione del capitale, cioè c'è un problema di inceppamento del processo di valorizzazione del capitale in questa prospettiva, qualcosa di più grosso di una semplice bolla speculativa?
E penso proprio di sì, penso che la ragione sia proprio quella. Se le cose vanno male dal punto di vista dei mercati monetari e finanziari, è solo un riflesso di quello che sta accadendo ai tassi di profitto, cioè l'interesse dal punto di vista della categoria economica è una parte del profitto, è una deduzione del profitto. Quindi la verità è questa: grazie alla potenza della tecnologia, la società capitalistica è in grado di creare continuamente una massa crescente di valore e plusvalore che prende la forma di capitale, che è talmente tanta che non può essere adeguatamente valorizzata. Per cui continuamente, mentre valorizzi, devi svalorizzare. Sembra un gioco di parole, ma è così. È che la possibilità è talmente resa enorme dalla tecnologia che mentre uno, un'impresa, una banca, un paese, tra virgolette, ce la fa, cresce, cioè mette a valore capitale, nel frattempo sono talmente tanti quelli che falliscono per lo stesso effetto contraddittorio, come è tipico del capitalismo, che a questo punto non ce la fai più. Per cui se c'è 60-70 mila miliardi di valore del PIL mondiale e contemporaneamente c'è più di 6-700 mila miliardi di capitale fittizio, è chiaro che è questo il punto. Quello che Piketty ha cercato di dire in maniera un po', diciamo, confusa, con le categorie che non sono le nostre, però è quello: è il rendimento sul capitale, cioè il tasso di profitto, tanto per fare un esempio, se negli anni 50, prendendo come riferimento l'industria americana, i tassi medi di profitto erano del 20%, sono poi dimezzati, nonostante un periodo in cui, grazie alle manovre neoliberiste, hanno ripreso un po' di vigore, però poi adesso sono ricominciati a cadere, per cui hai tu un rendimento sul capitale che oggi è il 3, il 4, il 5%, il che significa che non ce la fa l'economia a riprendersi e non ce la può fare se non, appunto, ripeto, distruggendo una quota di capitale molto superiore rispetto a quella che in questo momento si sta svalorizzando.
Maurizio, buongiorno, ciao.
Ciao Serafino, buongiorno. Ciao.
Senti, Maurizio.
Conosco la voce.
Maurizio, senti.
Maurizio, te lo dico qui in faccia. Ha detto che puoi telefonare pure tu a lui per chiamarlo, non è?
Ah sì? Beh, allora chiedo venia.
Era ovvio.
Senti, dimmi. Maurizio, che ci sia un'attività finanziaria febbrile mi pare evidente. Adesso tu ci dicevi alcune cose, anche Giacomo si è soffermato su queste vicende. Ma per quanto riguarda, diciamo, il ciclo economico produttivo, come stanno messe le cose? Qui si va sbandierando in gran parte del mondo, ma anche qui in Europa e soprattutto in Italia, che saremo in presenza di una ripresa di questo ciclo economico. Se noi stiamo, se guardiamo i parametri, quelli legati alla occupazione, direi meglio alla disoccupazione, alle situazioni di lavorative in crisi, faccio riferimento agli ultimi casi Ocean, Whirlpool, Media World, che si tratta poi tra l'altro di multinazionali straniere, francesi, tedesche,
e centinaia e migliaia di licenziamenti che si annunciano ai call center.
Senti, appunto dicevo questo ciclo produttivo che viene sbandierato come in una situazione di ripresa, mi pare che in questa narrazione ci siano delle cose, e tu aiutaci a capire quali, reali, ma ci sono anche tante cose supposte, anzi mi pare che le supposte sono tante a tal proposito.
Se uno parte dal presupposto che negli ultimi 7-8 anni, da quando è scoppiata la fase ultima della crisi, in Italia abbiamo tra il 20 e il 25% di produzione industriale in meno, è chiaro che avere un più 0,1, più 0,2, più 0,3 è, tecnicamente parlando, quello si può dire che sia uscita dalla fase della recessione e inizio di un ciclo positivo, ma stiamo parlando di più 0,1, di più 0,2, di più 0,3, cioè vanno bene, trainano, funzionano le imprese e i settori che producono per l'export, ed in particolare che producono per quelle aree del mondo che sono in crescita, salvo poi andare a vedere che anche quelle aree, penso all'Asia ma non solo, hanno rallentato la loro crescita. Quindi, tecnicamente parlando, sì, rispetto ad una serie di trimestri con il segno meno, adesso, grazie a quello che si sa, cioè un prezzo del petrolio che da $100 al barile sta sotto i 50, il quantitative easing di cui abbiamo parlato prima, per cui iniezioni di liquidità della banca centrale, l'euro mai così debole nei confronti del dollaro, e allora alcune imprese e alcuni settori vanno bene. Però c'è il discorso della cosiddetta jobless recovery, cioè che comunque, sempre per effetto delle innovazioni tecnologiche, il fatto che ci sia ripresa non significa assolutamente che ci sia ripresa dell'occupazione, per cui tu hai da una parte alcune imprese, alcuni settori che vanno bene. Per esempio, credo che domani, dopodomani, insomma in questi giorni avremo le prospettive dei bilanci del settore bancario. Beh, pare che per quanto riguarda le banche italiane, dopo 4 anni che avevano fatto qualcosa come 50 miliardi di perdite, adesso anche là ci dovrebbe essere 7-8 miliardi di attivo. Però purtroppo dal punto di vista dell'occupazione questo non significa un miglioramento.
Senti Maurizio, ti volevo fare una domanda a proposito di questo, e riferendomi a quello che ha detto Renzi quando è andato alla borsa e ha parlato della fine del cosiddetto capitalismo di relazione e ha invitato le aziende ad essere aperte agli investimenti esteri. Cosa che in Italia sta avvenendo, perché insomma ci sono dei flussi di investimenti esteri, ma questi investimenti esteri in genere sono investimenti esteri che hanno un carattere speculativo. Quindi questa apertura, come dire, al mercato internazionale, quindi a questo flusso di capitali esteri, che ha come scopo quello di comprare quello che è possibile comprare in questo momento, quando poi nell'altare fatti in Italia rispetto all'inizio della crisi si è perso quasi un 8% di ricchezza che credo che non ci restituirà nessuno, non è da una parte un cambiamento di certi equilibri all'interno dell'economia e dei rapporti di potere, ma contemporaneamente, come dire, un invito ad accettare dei flussi di capitale speculativo che una volta realizzato il profitto se ne vanno?
Sì, in realtà non solo prevalentemente speculativo, ma voglio dire, le tre condizioni in cui classicamente il capitalismo è uscito dalle crisi che si sono manifestate fino ad oggi come diminuzione del tasso del profitto sono gli investimenti diretti all'estero, la svalutazione del capitale e la repressione salariale, la diminuzione del salario. Ora è chiaro che, essendosi verificate un po' tutte e tre queste cose insieme, in una condizione in cui tu hai un mercato del lavoro come quello dell'Italia con un tasso di disoccupazione alto, ma apro una parentesi a proposito dei numeri che circolano sulla disoccupazione giovanile, non facciamo l'errore anche noi di ripetere che ci sia il 30 e il 40% di disoccupazione giovanile, non è vero, è l'11%. Quando si danno cifre così sballate si mette nel calderone anche quel numero enorme di ragazzi che per fortuna non lavorano perché vanno a scuola o all'università. Quindi tendere a dire che c'è una disoccupazione così alta giovanile significa spingere i ragazzi ad accettare salari bassi. Con i salari che comunque sono diventati bassi, effettivamente tu hai una parte di capitale estero che, alle prese con i problemi di valorizzazione che dicevamo prima, se trova una situazione sociale ed economica in cui è possibile investire per un po' e poi andare via, questi lo fanno. Naturalmente esiste in Italia il capitalismo di relazioni, cioè per anni sono state alcune famiglie, no? Il caso classico è quella degli Agnelli, ma non solo, ma anche nel suo piccolo quella di Berlusconi, che hanno cercato di mantenere in mano le redini delle loro attività. Quello che Renzi cerca di dire, come al solito cavalcando la tigre, è che invece ti devi aprire tu, capitale italiano, e credo che questo stia succedendo, no? Da quando non c'è più, insomma, Mediobanca, da quando sono cambiati gli equilibri mondiali, pensa a quello che accade, solo per dire una cosa, visto che è domenica, che riguarda il calcio, quanto capitale straniero sta entrando nelle società di calcio. Quindi anche questo sta succedendo, verranno, stanno venendo, e tutto questo è abbastanza anomalo rispetto a quella che dovrebbe essere una proiezione di tipo imperialistico di un paese dell'Unione Europea, che gli investimenti diretti all'estero li dovrebbe fare in attivo piuttosto che in passivo, mentre quello che si sta osservando è che gli investimenti diretti all'estero sono più in entrata in Italia che non in uscita, che è la tipica condizione dei paesi una volta emergenti, dei paesi in via di sviluppo, che devono prendere le risorse delle multinazionali, che poi sono quelle che, come diceva Ettore prima, dopo un po', come sta succedendo particolarmente per Whirlpool nel sito di Carinaro in provincia di Caserta, a questo punto decidono di spostare le produzioni altrove, in questo caso credo in Polonia, o semplicemente di dismetterle completamente perché magari quel tipo di comparto è saturo, perché non puoi continuare a fare, che ne so, piani cottura all'infinito.
Sì, una cosa però che dentro, tu all'inizio mi dicevi che questa operazione di speculazione alla borsa di Wall Street forse non incide sui lavoratori, sono cose che riguardano a loro. Io qui qua non ci credo, capito? Cioè, quando fanno sti imbrogli, io penso che guardano sempre il rastrellamento delle masse, che poi per pagare queste operazioni speculative gli stati vanno a tigne dove i soldi si piano al sicuro. Guarda, qui in Italia 13, 17, non si sa quanti miliardi hanno rubato ai pensionati, era passato liscio come se non fosse stato un furto. Quanti miliardi hanno rubato agli impiegati pubblici con mancato rinnovo del contratto e neanche l'adeguamento della vacanza contrattuale, no? Per esempio, i dipendenti pubblici non prendono più la buonuscita all'atto delle dimissioni, ma la prendono 30 mesi dopo. Sono tutti soldi che diffusi, che dovrebbero anzi aiutare a uscire dalla crisi, perché potrebbero essere soldi che verrebbero messi in circolo. Tutte queste operazioni le fanno in questo modo e nel frattempo si trovano tutta sta montagna di soldi e quella alle borse fanno sti giochetti, gonfiano ste bolle, però quando scoppiano succede un fenomeno strano. C'è De Masi che da un po' di giorni in televisione, parlando di immigrati, porta l'esempio, no? Che dalla sponda del Mediterraneo c'hanno 1.500 euro di reddito l'anno, da quest'altra parte 50.000 euro di reddito l'anno, e che un ricco 10 anni fa, 10 persone, i più ricche italiane, avevano la ricchezza, l'equivalenza di 3 milioni di lavoratori. Dopo 10 anni di crisi, di sacrifici, di presa per il culo al prossimo, di aver bruciato la speranza anche ai giovani, questi si trovano una ricchezza che equivale a 6 milioni di lavoratori. Sti giochetti, cioè, non mi sembrano così neutri quando fanno queste operazioni. Lo dico perché all'inizio tu questa questione di Wall Street, che a me mi ha impressionato, l'hai quasi un po' minimizzato. Sono contento se come dici tu, però a me mi continua a mantenere l'agitazione.
No, è che in realtà tu hai, diciamo, messo assieme più cose anche adesso. Secondo me invece non abbiamo bisogno di fare le cose più nere di come siano, perché se si parla dei soldi pubblici, se si parla di quello che hanno fatto per trasferire i debiti privati sul settore pubblico, è chiaro che come è andata esattamente come dici tu. Nel caso delle borse invece è diverso, è un, come dire, un fottisterio privato, e i capitalisti si divertono così: quello che guadagna l'uno perde l'altro, non c'è un briciolo di valore in più aggiunto, e nemmeno in questo caso, lo ribadisco, sì, sottratto al salario. È tutto un scambio interno e redistribuzione dei profitti, sia quando vanno su sia quando vanno sotto, per cui è una cosa che noi osserviamo, secondo me, con il sereno distacco di chi può dire in casi del genere sono fatti loro, sono proprio, sono completamente profitti loro, o sono scommesse su anticipazione di sfruttamento futuro. Però nel momento in cui i lavoratori non vanno a giocare in borsa, e non credo che i lavoratori, se non chi in possesso di salari o stipendi un po' più elevati della media, decide di tentare la sorte e anziché il bratta e vinci preferisce la borsa, ma la probabilità di vincere o di perdere è esattamente la stessa, però per lo più e redistribuzione dei profitti fra di loro. Poi ti ripeto, se mettiamo le altre cose in fila, il quadro generale è quello di una perdita di punti del salario rispetto ai profitti. Sull'aspetto invece dei differenziali di salario fra i lavoratori dei paesi ricchi, come è o come era l'Italia, e dei paesi poveri, da quello che leggo sulle riviste delle istituzioni che si occupano di questo, l'impressione è che i differenziali salariali mondiali si vadano a ridurre, non ad ampliare, proprio per effetto dei due movimenti. Da un lato, nei paesi ricchi il salario viene ridotto, il salario diretto, quello indiretto e quello differito. Dall'altra parte, anche perché partono da livelli enormemente più bassi, i salari dei lavoratori di tutto il mondo, e qui c'è un'eccezione ed è interessante che l'unica area in cui questo fenomeno non si verifica è quella cosiddetta MENA, cioè Medio Oriente e Nord Africa, che è quella esattamente da cui proviene la maggior parte degli immigranti dalle nostre parti. Però in tutto il resto del mondo i salari di questi lavoratori stanno crescendo più di quanto non crescano, perché non crescono quelli dei lavoratori del mondo, dei paesi come l'Italia, per cui la tendenza ai differenziali salariali si va a ridurre. Per questi paesi invece, cioè Medio Oriente e Nord Africa, la tendenza è molto molto più lenta, per cui tu hai una parte del proletariato che è giovane, mediamente acculturato, hanno un tasso di alfabetizzazione elevato, un grado di combattività notevole a tutti i livelli, e sono questi che in questo momento rappresentano la fetta, diciamo, di sovrappopolazione in eccesso, per dirla così.
C'è una domanda per te da un ascoltatore. Sì. Pronto?
Pronto?
Ci Ciao, senti? Buongiorno. Lo senti tu l'ascoltatore?
Pronto? Maurizio?
Sì, vai.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno a Maurizio. Senti Maurizio, io ho ascoltato quello che hai detto e mi riallacciavo un attimo a quello appunto che ha detto Ettore pochi io minuti fa, con il quale sono d'accordo. Forse tu ti riferisci anche, Maurizio, al fenomeno del buyback, quindi del riacquisto delle azioni che fanno crescere il loro valore in maniera così pretestuosa, senza alcuno fondamento, eccetera eccetera. Però per riallacciarmi a quello che ha detto Ettore, cioè ok, sono capitalisti che giocano fra loro e questo lo hai spiegato, però i lavoratori, coloro i quali sono appunto hanno un reddito da salario, a volte ultimamente sempre di più non è che sono volontariamente accedono volontariamente alla borsa, ma vengono costretti alla borsa, ad esempio con il fenomeno dei fondi pensione, quelli appunto che sono frazionati con una parte speculativa, eccetera eccetera. Quindi i lavoratori, anche non volendolo in maniera attiva, però hanno delegato alle consorterie confindustriali e sindacali, che gestiscono mutuamente appunto i loro fondi pensione, poi a utilizzare questi denari che sono appunto loro e sono denari prodotti dal salario, ad essere impiegati nelle borse. E nella fattispecie, nella situazione attuale, con questi prezzi, non parlo di valore, parlo di prezzo di azioni e derivati, il pericolo è enorme. Ciao.
Bene, grazie. Hai sentito Maurizio?
Sì, pronto? Sì, ho sentito e devo dire che sono d'accordo. Questa è l'ultima, diciamo così, trovata del capitalismo. Cioè, se tu costringi i lavoratori a percepire una parte del proprio reddito non più sotto forma di salario, ma proprio perché è così basso, lo costringi in qualche modo a sperare nella possibilità che il valore delle azioni dell'azienda per cui lavora aumenti per poter guadagnare qualche briciola, poi hai delle conseguenze che sono veramente paradossali, perché se scopri che questo è stato già fatto osservare negli anni scorsi, ma vale la pena riportarlo, siccome il valore delle azioni di un'impresa aumenta se aumentano i licenziamenti, tu ti trovi nella condizione di lavoratore salariato a fare il tifo perché vengano licenziati i tuoi compagni o magari tu stesso, perché in questo modo il valore delle azioni della tua impresa aumenta e tu prendi un briciolo in più, non più sotto forma di salario, ma come minimo reddito da capitale. È chiaro che se una parte consistente del salario viene spostata in questo modo, la situazione diventa pesante, ma al momento siamo ancora su fasce piuttosto basse. Però certo, l'esempio dei fondi pensione è buono, è vero, in questo caso è così, in questo caso tu, però non è più salario in un certo senso, nel momento in cui tu coattivamente o perché lo hai scelto lo hai trasferito al fondo che poi te lo gioca come capitale, e a quel punto vai soggetto a tutte le possibilità di perderci o guadagnare, né più né meno di come se fossi in millesimi un piccolo aspirante capitalista. Quindi è vero, c'ha ragione.
Ciao Maurizio, sono Roberto.
Oh, mi mancava una voce di fatto.
Sì, ma siccome siamo molti oggi in studio, ovviamente stiamo un po' scandendo.
È un neopensionato, allora si sta riprendendo.
No, io volevo solo riportare un paio di dati alle tue considerazioni. Allora, si parla spesso dell'impatto degli aiuti pubblici alle banche in rapporto al PIL. Ora io ho sotto gli occhi i dati dell'Eurostat. Allora, l'impatto che c'è in Germania in termini di aiuti alle banche, aiuti pubblici alle banche, è di 247 miliardi e rotti. Per quanto riguarda l'Italia è di 4 miliardi e spiccioli. C'è una differenza enorme, appunto, rispetto all'impatto al PIL tra la Germania e l'Italia. Poi in mezzo ci sono chiaramente le nazioni più importanti, tipo Regno Unito a 136, la Spagna a 56, l'Olanda a 51, e via via in maniera decrescente, appunto, fino ad arrivare a 4 miliardi per quanto riguarda l'Italia. Ecco, direi che una riflessione da parte tua per spiegarci, insomma, come mai l'Italia in realtà è così poco coinvolta, diciamo, in termini di aiuti pubblici alle banche. E l'altra questione, perché se ne parla spesso, di una revisione del nostro regime pensionistico, e per cui molti si strappano i capelli dicendo ma insomma sempre coi pensionati ce la vogliamo prendere, eccetera eccetera. Però andando a vedere un attimino qual è l'esborso da parte dello Stato per pagare le pensioni, emerge sostanzialmente che ci sono su 23 milioni e rotti di pensionati ci sono 19 milioni che stanno tra i 500 euro e i 1500 euro. Dopodiché però ci sono 4 milioni di pensionati che vanno dai 2.000 ai 10.000 e oltre, quindi diciamo che 4 milioni assorbono la spesa pensionistica quasi del 50% di quella complessiva. Quindi è evidente che ci sono delle distorsioni, no? Perché abbiamo delle pensioni tipo quelle sociali che partono da un tantinello meno di 500 euro, poi quelle da 500 a 1000, quelle da 1000 a 1500, rappresentano sostanzialmente circa la metà dei pensionati italiani. Dopodiché si apre però una spesa piuttosto alta che riguarda circa l'altra metà, che però rappresenta come numeri, insomma, i 4 milioni di pensionati rispetto ai 23 e rotti. Quindi c'è una grande sperequazione in questo. Ovviamente l'aver bloccato l'indicizzazione a 1500 euro lordi è stata una grande porcata, su questo non c'è dubbio. Però voglio dire, se fosse alzata la soglia e quindi diciamo dai 2000 euro in poi fosse rivisto il sistema di indicizzazione, ovviamente per andare a rimpinguare però le pensioni che stanno sotto, questo non potrebbe non essere una manovra antipopolare, anzi esattamente il contrario. E qui il problema è che quando si parla di toccare le pensioni si mette tutto nel mucchio, no? Quelli che prendono 10.000 e quelli che prendono 500 euro, il che ovviamente è una manipolazione della realtà. Ecco, questi due dati, cioè l'impatto rispetto al PIL degli aiuti pubblici alle banche italiane, che abbiamo visto circa il 4%, 4 miliardi rotti, rispetto, che ne so io, per esempio alla Germania, in cui l'impatto è di 247 milioni e miliardi e rotti.
No, volevo solo integrare pure i dati di Roberto, no? I dati sono che i pensionati in Italia sono 18 milioni.
23 milioni, dice l'Istat.
Scusa Roberto, fammi dire le cose, se no veramente... i pensionati sono 18 milioni, le pensioni sono 23 milioni. Questo significa che c'è una parte di persone che prende più di una pensione. Cioè, questi sono i dati. 8 milioni di pensionati, dei 18 milioni che l'INPS registra come fisici pensionati, no pensioni, 8 milioni sono pensioni sociali, quelle che stanno sotto i 500 euro, cioè quelli che vanno alla fiscalità generale. Però loro, quando fanno la spesa pensionistica, parlano di tutte le pensioni, però non mettono quanto entra alle pensioni di contributi e quanto rientra del contributo fiscale, perché alle altre nazioni non si pagano le tasse sulle pensioni. In Italia i pensionati pagano le tasse, solo per la precisione, per capire, perché i dati nei bilanci che fa l'INPS sono questi: 18 milioni di pensionati, 23 milioni di pensione, 8 milioni risultano come pensionati sociali, cioè quelli che prendono la pensione di povertà alla fine della vita, cioè a 65 anni.
Maurizio, ci sei ancora? Qui ti hanno inondato de domande, de riflessioni. Ci sei? Vai Maurizio.
No, volevo far finire Ettore.
Ha finito.
Sì.
Era allora, solo integrativo per dare una precisazione della spesa pensionistica, come viene formata, come viene calcolata. Cioè non ci mettono gli introiti che poi portano, a meno che i contributi previdenziali sono considerate tasse, e allora un lavoratore paga le tasse più alte del mondo. Poi,
allora, cominciando dal primo dei punti che ha sollevato Roberto, la questione degli aiuti pubblici alle banche, effettivamente è una cifra bassa, sono 4 miliardi, con due osservazioni. La prima è che così come si diceva prima a proposito del capitalismo di relazioni, questo ovviamente riguarda le imprese ma riguarda anche le banche. Le banche italiane rispetto alle banche tedesche e francesi si sono esposte molto meno negli anni del boom, diciamo così, con investimenti spericolati, con derivati. Sono state banche, diciamo tra virgolette, più prudenti. Ciò nonostante, questa cifra di 4 miliardi io credo che avrà un brusco cambiamento proprio nei prossimi giorni. Perché? Di che cosa si sta parlando in questi giorni? Qual è l'argomento fondamentale che interessa l'economia italiana? La famosa bad bank. Cioè, nonostante questo comportamento relativamente più prudente rispetto alle banche concorrenti, circa il 20% dei prestiti erogati dalle banche italiane negli ultimi anni possono essere considerati crediti inesigibili, il che significa che ci sono, la cifra non si sa con precisione, ma si parla circa di 300 miliardi, quindi una cifra a questo punto pari a quella degli aiuti pubblici alle banche tedesche, ci sono questi 250-300 miliardi di euro che devono essere in qualche modo cancellati dai bilanci. E torniamo al discorso della svalutazione, svalorizzazione del capitale fatto all'inizio, e pare che Padoan sia riuscito ad ottenere dall'Unione Europea la possibilità di fare questa invenzione che è simile a quello del buyback che abbiamo detto all'inizio, cioè la bad bank è una creatura psichedelica che veramente solo la fantasia dei capitalisti riesce a inventare, cioè pur di non dire questi soldi non esistono, questi debiti sono persi, li devi cancellare, si inventerà nei prossimi giorni una nuova banca fittizia sulla quale una entità su cui verranno scaricati questi debiti, e dentro questo il ruolo poi degli aiuti di Stato è quello che dovrà essere definito in sede di Unione Europea. Per quanto riguarda le pensioni, a parte la chiarificazione di Ettore che è importante, per quello che ho capito dalla sentenza, dalla lettura anche di alcuni commenti alla sentenza della Consulta, la critica che i giudici costituzionali hanno fatto al provvedimento della Fornero sta esattamente in questo aspetto della non ragionevolezza, cioè in altre parole è il problema della soglia. Allora, quando Roberto dice noi possiamo dividere le pensioni o i pensionati a seconda del numero in due categorie, quelli fino a 1.500 e quelli da 1.500 in poi, e in effetti è questa l'operazione che ha fatto la Fornero, però il punto sta proprio nella soglia. È come se la Corte Costituzionale avesse detto guardate, fissando questa soglia voi avete implicitamente protetto la fascia più bassa dei pensionati o degli assegni pensionistici e anche quella più alta, perché in questo modo viene artatamente paragonata a quella intermedia, ed avete scaricato sui ceti medi il grosso dell'onere del processo di aggiustamento. Per cui secondo me il problema è proprio quello della soglia, perché dire 1.500 e da 1.500 fino al massimo li consideriamo uguali, qui è un problema diciamo politico, cioè devi decidere qual è la soglia che ti fa considerare un pensionato privilegiato o meno, anche se poi secondo me, siccome questa è una soglia ovviamente arbitraria, il governo la fissa sulla base di quello che è l'importo che spera di tirare fuori da questa manovra. Se la tiene molto alta, cioè se a non essere rivalutate fossero state solo le pensioni veramente molto alte, chiaramente non avrebbe fatto quei 14-15 miliardi che a questo punto deve restituire. Però sono convinto che il discorso importante sia quello che ha fatto Ettore alla fine, cioè proprio il rapporto fra contributi, tasse e considerazione poi dell'assegno pensionistico netto, perché a quel punto si scopre che veramente i trattamenti pensionistici del lavoro dipendente in Italia sono fra i più bassi di tutta Europa. Però direi che su questo poi probabilmente c'è anche altro, almeno io l'ho letto così, è stata una prima, come dire, un primo bastone fra le ruote serio messo al governo Renzi, che adesso c'ha un piccolo problema. Chiaramente il discorso è sempre quello, e se volete lo leghiamo anche a quella che è stata un po' la notizia di ieri, cioè la marcia per il reddito di cittadinanza. Il governo può, deve naturalmente ottemperare al giudizio della Corte, così come sarebbe anche giusto che si desse un sussidio di disoccupazione a chi non ce la fa, ma il punto è sempre da dove li prendi, perché se tu per recuperare questi 14-15 miliardi del buco derivante dalla sentenza della Consulta, o se vuoi andare ad aprire la partita politica col Movimento 5 Stelle e dire va bene, discutiamo di questo reddito di cittadinanza, è chiaro che tutto sta da dove prendi le risorse, perché se da una mano le dai al lavoro e dall'altra le riprendi dallo stesso paniere, cioè sotto forma indiretta lo togli ai lavoratori salariati, alla fine l'effetto netto è nullo. Quindi si tratterà di vedere da dove prenderanno le risorse per le pensioni, cosa che sono obbligate a fare, e sul reddito di cittadinanza se lo faranno.
Maurizio, c'è una domanda per te da un ascoltatore. Pronto? Vediamo se è ancora in linea.
Sì, pronto.
Ecco, vai.
Ecco, buongiorno a tutti. Io vorrei che quando si parla di pensione si facesse ciò che un pochino ha accennato Ettore. Si parlasse di pensioni al netto e si parlasse di pensioni al lordo. Perché quando si dice 1000, 1500, 2000, guardate bene che se sono al netto sono un pochino meno, e portano via proprio quello con cui il pensionato si paga il latte da mettere nel caffè al mattino. E quindi precisare il fatto delle pensioni, perché nessuno questo lo dice. Poi la gente dice: come, io lavoro, prendo 1000 euro, tu che sei pensionato 1500, un corno 1500, perché 1500 sono tassate, ben tassate, e sono soldi che rientrano in cassa dello Stato, che lo Stato ti dovrebbe dare e ti sottrae. Ecco, io vorrei che si facesse questa precisazione. Vi ringrazio di tutte le vostre trasmissioni, del vostro lavoro, buona continuazione.
Ciao, grazie. Sì, ma, scusate, ma il discorso sul lordo non vale solo per i 1500, vale anche per i 2000, 3000, 4000, 5000. Allora, qui quello che si stava dicendo, che la soglia che è stata individuata su cui interrompere l'indicizzazione evidentemente è una soglia troppo bassa, perché si parla di circa 1500 euro lordi. Qui si tratterebbe quindi eventualmente di alzarla questa soglia almeno a 2000, minimo 2000 lordi, minimo. Dopodiché la sentenza della Consulta Costituzionale impone la gradualità. Ora, il governo, non perché sia buono o meno, dovendo però ottemperare alla sentenza della Consulta da una parte e dall'altra però tenere sotto controllo la spesa pubblica, dovrà intervenire tenendo presente questo parametro, ossia alzare magari la soglia dell'indicizzazione, ma farla, come dire, progressiva rispetto a chi prende 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 10000, 15000, 20000. Io mi rifiuto di mettere sullo stesso piano chi prende 1500 lordi e chi ne prende 5000 o 10000 lordi. Quindi bisogna che usciamo da questo equivoco. Pertanto, quando si parla di pensionati, a me la fascia che mi interessa è quella che può arrivare al massimo a 2000 lordi, perché fino a quella cifra la ritengo un introito sufficiente, minimamente sufficiente alla sopravvivenza, 2000 lordi. Ma è chiaro che se si parla di 1500 lordi stiamo parlando di miseria.
Vabbè, su questa cosa
Maurizio c'era
che... No, sì, ma un attimo, io dopo subito la parola a Maurizio. Non vorrei entrare nel meccanismo di situazione lordo minimo, perché poi andiamo a vedere, perché oggi una pensione che porta 2500 euro lordi di pensione, un reddito circa di 22.000 euro l'anno, significa che in tasca al pensionato quello che può spendere ne gliene rimangono meno di 15.000. dato che io faccio i conti poi al fruttarolo, che non gli posso dire tu paga all'ordo, cioè non è che mi trattengo l'IVA, gliela devo pagare in contanti, dobbiamo parlare di netto, solo per chiarire. Dopodiché il problema delle pensioni è questo: intanto sto governo ha fatto questa operazione per salvare il debito pubblico, perché se questa operazione l'aveva fatto all'interno del sistema, elevo da qua e le metto da qua, forse sarebbe stato più reggibile, più sostenibile pure di stessi pensionati. Forse la Corte Costituzionale sarebbe stata più calma pure a decidere. Il fatto è che hanno levato sti soldi a una parte di cittadini per pagare i debiti che hanno fatto i giochetti dei borse che abbiamo spiegato prima. L'altra questione che invece rimane è che a luglio ci sarà un'altra sentenza della Corte Costituzionale che sta vagliando, perché la prima fu rigettata perché riguardava poco tempo, cioè il blocco degli aumenti dell'8% dei statali, dell'inflazione programmata, che aveva giustificato che per un tempo breve
e la difficoltà economica della nazione era giustificato, dato che adesso sono passati molti anni, cioè sei, la Corte deve riesaminare alla luce di quello che già aveva detto e probabilmente gli arriva un'altra trombata, perché dovrà restituire il maltolto al blocco dell'adeguamento all'inflazione anche gli stipendi dei lavoratori. Perché poi tutto questo, dato che stanno facendo dei cose artificiali, a meno che noi abbiamo questo governo che della Corte se ne fotte un cazzo, sta a cambiare la Costituzione in maniera radicale, fra poco cambierà l'articolo 1 e lo metterà che l'Italia è una Repubblica fondata sull'impresa e sulla proprietà privata, leva che è fondata dal lavoro, allora va tutto bene. Però le operazioni che stanno facendo queste sono, e i nodi arriveranno al pettine, e alla fine noi non dobbiamo vincere a far superare la crisi, ma dobbiamo vincere una guerra di classe che stanno facendo. Dal nostro punto di vista dovremmo soffiare su queste contraddizioni. Scusa Maurizio, mi sono fatto un comizio per conto mio.
No, ma hai fatto bene, perché l'ultima cosa che dicevi, quella della sentenza che ci sarà a luglio, quella è interessante per due ragioni. Una, che a occhio l'importo mi sembra abbastanza superiore a quello dei pensionati, e la seconda ragione è che tieni presente che anche i docenti universitari all'epoca fecero questa richiesta alla Corte, che la rifiutò, salvo accettarla per i magistrati. Per cui va sempre tenuto presente che nella dialettica che si sta aprendo fra governo e giudici, noi dobbiamo cercare di prendere quello che ci interessa strumentalmente, ma guai a pensare che i giudici siano la parte buona e il governo cattiva, perché ovviamente lo sappiamo benissimo che non è così, perché questi stessi signori hanno nei confronti della stessa legge che a loro tolse per un periodo l'adeguamento all'aumento del costo della vita, nella sentenza dissero che nel caso loro era impossibile perché l'emergenza dura un po', perché non si può pensare, bla bla bla. Con la stessa identica domanda fatta da altri dipendenti statali non giudici, l'hanno bocciata. Quindi certo, si potrebbe aprire una contraddizione interessante proprio fra diritto, diciamo così, ed economia, per vedere chi ha l'ultima parola, ma credo anch'io che questo governo se ne freghi abbastanza. D'altra parte la reazione di questi giorni mi sembra abbastanza incredibile. Normalmente avrebbero detto: ah mamma mia, che guaio che ci è successo, vediamo dove dobbiamo trovare i soldi. Invece adesso il commento: ah beh, aspetta, vediamo, a te sì e a te no, a te intanto. Quindi a dimostrazione del fatto che la norma giuridica viene considerata così molto facilmente superabile in teoria da questo governo veloce, anche se in questo caso va detto che era il governo di Monti quello che ha combinato questo pasticcio, giusto per la cronaca.
Ma questo governo veloce, Maurizio, spesso deraglia, però Maurizio, noi avevamo un intento con te e con i nostri ascoltatori. Mi rendo conto che il tempo un pochino stringe, forse ci dovremmo tornare sopra più adeguatamente, ma avevamo anche l'intento di fare un attimo il punto pure sulla situazione greca. Qui dal 20 di febbraio si sta svolgendo una trattativa che qualcuno definisce una sorta di braccio di ferro tra il governo greco e le cosiddette istituzioni internazionali che una volta si chiamavano la Troica e per noi restano la Troica, e una sorta, invece qualcun altro pensa che sia una sorta di melina atta a prendere tempo da una parte all'altra. Sta questione, non ti rubo tempo, vorremmo sapere una tua opinione, come va a finire nelle prossime settimane, se si arriva ad un accordo, oppure se questa questione della eventuale uscita della Grecia dall'euro può essere una questione all'ordine del giorno, tenendo conto che il governo greco sta incanalando nelle casse pubbliche una quantità di soldi, quelli che hanno, per destinarla a bisogni pubblici e sociali, e non al pagamento dei creditori come vorrebbero appunto le istituzioni internazionali. Quindi il braccio di ferro continua. Però voglio dire, a tuo parere, sta questione è una questione che può arrivare ad esiti del tipo della uscita della Grecia dall'euro, può paralizzare i greci e può creare ripercussioni in ambito europeo più vasto?
Guarda, naturalmente dare un giudizio e una previsione su come va a finire non sono in grado di dirlo, però proprio schematicamente due o tre cose credo che si possano dire. La prima e la più importante è che la gestione da parte della Troica, cioè dell'Unione Europea, della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario Internazionale di questa vicenda del debito greco è disastrosa. Credo che mai nella storia economica recente le istituzioni abbiano raggiunto un livello così basso del loro comportamento. Una vicenda piccola che poteva essere risolta senza problemi nel giro di poche settimane sta diventando una telenovela terribile. La seconda è che si capisce che se tu continui con l'austerità questa storia non finirà mai, perché il governo greco è impegnato a cercare di farsi restituire, di farsi prestare dei soldi per poterli restituire come tranche di un altro debito. Una follia. La terza, però, che per noi credo sia la più importante, è che io sinceramente non credo che il governo greco stia facendo quello che un governo, non dico rivoluzionario, ma di svolta radicale di sinistra dovrebbe fare. L'idea di puntare tutto sul negoziato con l'Unione Europea e di non prendere nessun provvedimento contro la classe dei capitalisti greci è per me qualcosa di incomprensibile dal punto di vista politico. Qualche settimana fa io ho avuto modo di leggere, ho avuto modo perché l'ho trovato in rete, non perché abbia delle altre informazioni, il piano ufficiale del governo greco in cui prendeva posizione sull'evasione fiscale. Ricordo a chi ci sta a sentire che in Grecia evasione fiscale uguale armatori greci che non pagano un euro di tasse e il clero greco. Bene, il ministro Varoufakis su carta intestata del governo greco ha scritto all'Unione Europea la seguente proposta di legge: contro l'evasione fiscale noi l'estate prossima metteremo nelle mani dei turisti dei piccoli registratori e delle macchine fotografiche per fotografare tutti i commercianti che non danno gli scontrini. Beh, questa mi sembra veramente grossa, cioè se è questa la proposta politica che un governo di sinistra deve fare contro l'evasione fiscale, il governo greco ha in mano la lista Falciani, ha in mano questa lista perché è stata consegnata tramite le autorità francesi, forse poi magari spiegherete voi meglio perché sennò la faccenda è lunga, però per dire, l'Unione Europea si è comportata in maniera pessima, sono loro gli avversari, sono gli strozzini dei lavoratori greci e vanno condannati senza discussione. Le politiche di austerità sono una pazzia, però non mi sembra nemmeno che il governo di sinistra stia facendo quello che debba fare un governo di sinistra radicale. Questo più o meno quello che penso. Quindi come va a finire con questi protagonisti? Non si sa, probabilmente giocano altre variabili geostrategiche. Da una parte chi comunque ha intenzione di creare problemi in Europa perché così è più forte il suo partito degli Stati Uniti, però d'altra parte non credo che il governo tedesco, che è l'unico ovviamente che può risolvere la situazione, abbia preso ancora una decisione. Oscilla, certi giorni sembra che la Merkel si sia convinta a dire vabbè, che cosa bisogna fare? Bisogna dire che questo debito non esiste, punto, non si può, non può essere ripagato, andiamo avanti. E in certi altri giorni sembra invece che resista su questa che è l'unica possibilità realistica, che più passa il tempo e più diventa, diciamo così, poi carica di conseguenze negative.
Bene Maurizio, guarda, noi bisognerebbe svilupparla ancora così, perché poi quello che è successo in Grecia attraverso la Troica in maniera ufficiale, attraverso la lettera, è successo in Italia, tanto è vero che il debito pubblico è aumentato, no? Dopo tutti i sacrifici pure in Italia, siamo più poveri pure in Italia, cioè voglio dire, queste politiche dell'austerity che stanno imponendo a tutti i paesi, compreso quelli dell'Africa che costretti a scappare a venire da queste parti, voglio dire, su sta cosa è da rovesciare il sistema. Quando io dico che non è come superare la crisi, è come vincere la guerra, si intende questo, cioè dal punto di vista di classe penso che questi sono sistemi irriformabili, non sono emendabili, vanno cambiati i paradigmi di governo. E certo, alla prospettiva non c'è, le rivolte che nascono rimangono rivolte, passano alla storia, però le rivolte non sono rivoluzioni, perché le rivolte purtroppo stabilizzano o riformano dei sistemi. Basta vedere le rivolte arabe, che cosa è successo, ci sono state le rivolte, dopodiché le cose per i proletari non è che sono cambiate molte, cioè qui apriremmo una situazione tutta diversa, una discussione che non...
per radio, allora il resto me lo sento per radio.
Va benissimo, grazie, ciao.
Ciao Maurizio, bene, grazie.
Ciao.
Ecco, no, perché sennò con Maurizio poi ci piacerebbe parlarne fino alla fine, però bisogna avere pure questi parametri di valutazione, perché non c'è via d'uscita. È vero quello che dice Maurizio, che no, al posto di pensare che devono pagare le tasse il clero e gli armatori greci e cercare di requisire quei beni che già hanno accumulato, almeno quelli che gli sono rimasti in Grecia, perché se li sono portati fuori, perché molti di questi, no, se sono messi al sicuro, almeno quelli che sono rimasti, cioè sarebbe, questo si chiama rivoluzione, non ribellione. Se fosse così, può darsi, darebbe l'esempio magari a noi italiani, ai spagnoli, ai portoghesi, darebbe la speranza che un passaggio si può fare. Noi dobbiamo pensare a questo. Quando parliamo qui che c'è un'emergenza abitativa e milioni di appartamenti vuoti, la nostra battaglia è no, darci una casa al comune, piamoci le case che sono vuote. Che cazzo stanno a fare sti palazzi che hanno cementificato e imbruttito le nostre città per tenerli vuoti, deserti, con la gente che dorme in macchina? Sarebbe naturale che vengano requisiti e date a chi ce n'ha bisogno. Perché? Anche perché se tu le pigli non gli levi un cazzo, perché quelli sono solo profitti che hanno accumulato con le speculazioni, con le tangenti e con le ruberie. Pertanto noi dobbiamo cominciare a pensare queste cose. Ecco perché dico, non parliamo di riot di Milano, parliamo di come proseguiamo. C'è una telefonata. Pronto?
Pronto?
Sì.
Buongiorno, volevo prima di tutto ringraziare il dottor Maurizio, non mi ricordo mai il cognome.
Donato. Compagno Maurizio.
Dottore compagno. Perché, scusa, perché svalutarlo? Allora, lo volevo ringraziare perché è uno dei pochi che spiega bene le cose difficili alla gente come me, semplice, insomma. È stato molto chiaro, quindi lo voglio ringraziare. Però non sono d'accordo sul fatto che non bisogna chiedere gli scontrini, perché i pensionati anche in Grecia pagano le tasse. Non vedo perché i negozianti, quelli che hanno fatto 1.000 lire in euro in Italia, non ce lo dimentichiamo, non debbano pagare, perché c'è questa cosa assurda che ci stanno a fare certi esercizi, parlo dell'Italia, che fanno 2 scontrini fiscali al giorno. Allora, questa benedetta Guardia di Finanza, che secondo me dobbiamo essere noi la Guardia di Finanza, noi che paghiamo le tasse, e chiedere quindi gli scontrini, perché sennò quello che costa 1 euro io lo pago 2 euro, no? Perché pago anche le tasse che quello non dovrebbe pagare. io non sono d'accordo, perché appunto ci sono gli esercizi che hanno due sconsigli fiscali al giorno e la Guardia di Finanza si dovrebbe chiedere come mai questo sta aperto se fa due sconsigli fiscali al giorno. Tutto qua. Grazie ancora. Grazie. Al dottor Mauro.
Ciao.
Compagno.
No, beh, io farei pagare lo scontrino a Marconi, no? Che se fotti i soldi in Italia e poi le tasse le paga in Svizzera, che è più conveniente. Prima del bottegaio, anche il bottegaio, no? Che magari fa ste cose, però voglio dire, il danno che mi può fare il bottegaio lo fa, però che questo diventa quasi illegale e tutte le imprese si stanno spostando all'estero per pagare le tasse e fai profitti in Italia, a me, io penso che lo scontrino bisogna pagarlo lì. No. Pronto?
Pronto?
Sì?
Sto in onda, sì. Volevo, a sostegno di quello che aveva detto prima Maurizio sulla Grecia, volevo dire che questo Syriza praticamente è la stessa pseudo-sinistra che troviamo in Germania, che troviamo in Italia con Rifondazione SEL, in Francia col nuovo partito anticapitalista, eccetera. Lo stesso Varoufakis nei suoi scritti ha dichiarato che la sua missione è di salvare il capitalismo da se stesso, cioè è un keynesiano, diciamo, solo che non ha capito, non vuole capire che dopo i nuovi debiti chi li deve pagare, cioè i capitalisti vogliono far pagare i lavoratori con l'austerità come al solito. Dunque per quello praticamente che l'hanno buttato fuori. Comunque io volevo leggere solo una cosa che avevo letto ieri sul marxismos.com, che è l'organo dei marxisti greci che fanno parte di Syriza, che la gente, sono cose che praticamente la gente viene ingannata a far credere in Italia e altrove anche, che questo Syriza sia qualcosa di rivoluzionario, che non è assolutamente, sono dei socialdemocratici praticamente per la maggior parte, ma con una parte, una piccola parte di marxisti all'interno. Il titolo di questo è ora di applicare il mandato popolare vero, cioè quello del programma con cui era stato eletto Syriza, che aveva avuto subito dopo le elezioni l'80% di approvazione da parte del popolo greco, da cui anche il 90% di quelli che avevano votato per Alba Dorata, tanto per dire la gente perché vota a destra, per disperazione come al solito. Allora c'è scritto: è ora di applicare il mandato popolare vero, la campagna di raccolta firme. Alla vigilia della resa completa del governo in carica e della leadership di Syriza con la troica e il memorandum, con o senza la foglia di fico per un referendum, la tendenza comunista, chiaramente ed energicamente alle prese con queste opzioni che tradiscono il mandato dei lavoratori, inizia una campagna di raccolta firme, eccetera, facciamo marcia per far rispettare, applicare direttamente il vero mandato del 25 gennaio. Questo è tanto per chiarire come stanno le cose con il governo Tsipras e con quanti lo elogiano in Italia. Arrivederci.
Ciao, grazie. Senti, che facciamo? Mettiamo uno stacco musicale.
No, c'è una telefonata.
C'è una telefonata.
Rispondete, sì.
Pronto?
Cerchi bene. Però su sta questione pure della Grecia bisogna essere un po' equilibrati.
Ricordiamoci che è il 70° anniversario.
Beh, intanto ecco, tra una telefonata e l'altra ricordiamo il 70° anniversario della fine della guerra, anche se poi bisogna anche ricordare una cosa a tutti noi, che la guerra finisce qui in Europa con la firma da parte dell'ammiraglio Dönitz della resa incondizionata della Germania, ma continua per alcuni mesi ancora nel Pacifico. E io dico questo per ricordare una cosa, che il 6 al 9 di agosto, per far terminare la guerra prima, così dissero gli americani, e per evitare che ci fossero ulteriori morti, furono sganciate due bombe atomiche a Hiroshima e Nagasaki. 200.000 civili, bambini, anziani, donne, finirono in fumo. Lì la guerra finì, poi fu firmato l'armistizio con il Giappone il 2 settembre. Quindi queste sono date che non vanno dimenticate. Non va dimenticato il 7 di maggio, il 9 di maggio, la presa di Berlino, non vanno dimenticate le bombe atomiche, sulle quali poi nessuno si è peritato, sulle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, di processare alcunché come delitto contro l'umanità. Ma tant'è, insomma, questa così è andato il mondo.
Sì, poi sì, la guerra è continuata per altri popoli, cioè nel senso, mi ricollego a quello che dicevi te, ricordando anche un 8 maggio del 45 che è poco ricordato, che è quello del massacro di Sétif in Algeria, quando migliaia di algerini scesero in piazza proprio per festeggiare la fine della guerra, considerando che molti soldati algerini, pronto, senegalesi furono mandati a combattere con i francesi, e il potere colonialista francese massacrò qualcosa di come quasi 45.000 persone, reprimendo in maniera sanguinosa le richieste degli algerini di indipendenza. Da lì poi nacque, diciamo, il Fronte di Liberazione Nazionale, e poi continuò la guerra di liberazione. Quindi un 8 maggio del 45
fino al 1962,
sì, che non è stato il momento del festeggiamento della vittoria per tutti, insomma, la guerra è continuata. Ma abbiamo una chiamata. Pronto?
Sì, pronto?
Sì, ciao, dici.
Ciao, buongiorno a tutti. Niente, volevo riallacciare un attimo a quello che diceva prima l'ascoltatrice, ma sento male. Pronto?
No, guarda, noi ti sentiamo bene.
Ok, grazie. E a proposito dei commercianti che non fanno lo scontrino, i bottegai, eccetera, eccetera. Allora, il discorso di un 1.000 lire, un euro, non è partito dai bottegai. La signora bisogna che, insomma, prima di parlasse informa, perché altrimenti si danno alle persone delle informazioni che possono risultare sbagliate, no? E magari colpevolizza gente che non c'ha manco torto, pure perché a me mi pare che dall'euro, dall'entrata dell'euro fino a oggi, la maggior parte dei negozi, io andando in giro per Roma, insomma, li vedo chiusi, affitta, si vende, per cui non è che i bottegai se siano così tanto arricchiti. Per non parlare dei studi di settore, per cui gli fanno pagare tasse a questi, comunque, no? Anche al limite tante volte gli scontrini non li fanno perché si devono dar vacca, perché comunque le tasse le pagano, pure profumatamente. Le 1.000 lire per euro sono stati per primi i fabbricanti, cara signora, penso, a fare 1.000 lire in euro. Sono industriali che fanno queste politiche, perché i commercianti ci hanno... Io non so commerciante, sembra che voglio difendere la categoria mia, io non so commerciante. E c'hanno molte spese, c'hanno l'INPS, c'hanno le scadenze, c'hanno l'IVA, c'hanno il commercialista, c'hanno 200.000 cose, e mi sembra che qui stiano a cercarsi quattro zozzoni per ridurre tutti allo stesso modo, sia i lavoratori dipendenti sia quelli, diciamo, cosiddetti indipendenti. Infatti gli unici commercianti che si servono sono quelli grossi, se non mi sbaglio, sono quelli che hanno i centri commerciali, no? Quello che c'ha il negozietto
e
con l'artigiano, il fornaio,
la cosa fiscale all'estero,
o quelli bravo che c'hanno, bravo, gli industriali che c'hanno la cosa fiscale all'estero, che pagano le tasse mo di qua, mo di là, non gli conviene di più che
va
siano
bene.
Essi vabbè, grazie tante. Comunque, signora, io volevo dire alla signora se si informa meglio prima da parlare,
guarda,
perché
va bene, tanto va tutto bene.
Vedi, Ettore, sì. Però è bello,
ciao, scusa, ciao.
È bello questo scambio tra ascoltatori, no? Che a noi,
no, io stavo,
ci toglie l'onere a volte di dare risposte comunque.
C'ho al telefono una corrispondenza, perché qui la vita corre, i problemi ce ne stanno sempre tanti, gli sfratti vengono tutti i giorni, c'è sta il comitato dei sfrattati di Roma Est che c'ha necessità di dare questo fatto, perché ci sono dei sfratti in corso che sono gravi, perché gente rimane senza casa. Spiegaci com'è la situazione.
Allora, buongiorno a tutti e tutte. Sì, praticamente in questa settimana di maggio che sta per iniziare ci troveremo ad affrontare vari picchetti antisfratto, di cui due, diciamo, sono abbastanza tranquilli, nel senso che non c'è stata ancora richiesta di forza pubblica, e giusto per la cronaca sono uno a Centocelle e uno a Largo Preneste. mentre mercoledì ci sarà un po' forse un problema, perché c'è l'ennesimo accesso, noi abbiamo addirittura perso il conto, sarà forse il 16°-17° accesso di uno stato di una famiglia di origine libica a Torbella Monaca. Beh, è già almeno la terza volta che c'è richiesta di forza pubblica. L'ultimo tentativo di accesso, gli agenti della Digos che erano passati avevano fatto capire molto, neanche troppo velatamente, che comunque a questo accesso invece di ora, di maggio, si sarebbe presentata la forza pubblica anche comunque con nutrito numero. Per cui noi come redazione Stratto di Roma Est vorremmo fare un appello alla mobilitazione, a tutti i compagni e compagne, a essere presenti alle 7 di mattina mercoledì in via Soro 28, che è appunto all'interno del quartiere di Torbella Monaca, per aiutarci fondamentalmente a difendere questa famiglia, perché il problema è che come spesso si è detto, sono dai microfoni della radio, ma è una, diciamo, un argomento solido che purtroppo i movimenti di lotta per la casa e i comitati antisfratto sono costretti ad utilizzare. E tante famiglie vengono buttate per strada senza che venga trovata preventivamente una soluzione. Nella maggior parte dei casi non viene trovata neanche dopo lo sfratto questa soluzione. Ecco, forse invece con i comitati antisfratto questo si riesce un po' a limitare, diciamo, a mettere una pezza sui danni, però appunto il problema è che nel periodo attuale che affrontiamo a Roma le soluzioni sono ben poche, perché come saprete tutti e tutte, da più di un anno ormai è praticamente impossibile occupare e mantenere un posto, perché la questura di Roma va subito, immediatamente dopo due ore, a sgomberarlo. E chiaramente il problema è che ci sono centinaia e centinaia di famiglie sotto sfratto, quindi ci possiamo anche immaginare quella che sia l'emergenza. Per cui noi un po' l'appello che vorremmo fare appunto è quello che ho detto, ripeto l'appuntamento mercoledì alle 7 di mattina in via Soro 28 a Torbella Monaca.
Bene, noi rilanciamo questo appuntamento, spero che la radio anche domani, anche dopodomani, ricorda di questo appuntamento, che queste cose non possono passare, cioè ormai tutto quanto diventa problema d'ordine pubblico, un problema sociale come la casa deve essere risolto spendendo i soldi, tanti, pagando la polizia per non difendere una proprietà privata. A me mi sembra un paradosso che si muovono per centinaia di poliziotti blindati per andare a proteggere una proprietà privata che magari il costo dello sgombero è superiore al valore della proprietà che devono difendere. Mi sembra un paradosso di questa società. Ti ringraziamo e speriamo che la radio ricorda anche questi altri giorni, perché non è possibile andare avanti in questo modo. Ti saluto.
Va bene, io ringrazio voi, buona giornata.
Ciao, grazie.
Ciao. No, perché questo sta diventando così.
No, ma
cioè poi allo scoop l'altro giorno un servizio sociale dato in quel quartiere in cui persino famiglie affidavano i figli con problemi autistici, perché era l'unico posto dove sti ragazzi potevano trovare accoglienza, hanno mandato centinaia di poliziotti e carabinieri, decine di mezzi pulmini blindati per difendere una proprietà di un privato che non si sa manco chi cazzo è, perché lì ci devono fare una speculazione, probabilmente un centro commerciale di ulteriore speculazione, quando la città ha bisogno di spazi di aggregazione sociale. Questo sta succedendo da tutte le parti d'Italia, perché sgomberi che vengono fatti a Milano, a Bologna, a Torino, a Roma, a Palermo, a Napoli, dappertutto, tutti gli spazi dove la gente c'ha la possibilità di aggregarsi, di discutere, di confrontarsi, di far cultura, far divertimento, palestre popolari, questi per la difesa della proprietà privata spendono più dei valori che vanno a liberare. Questa è la questione che non c'è.
Ma è evidente un fatto, tu citavi una sequela di città che sono state sottoposte a sgomberi sia in situazioni abitative sia per quanto riguarda spazi occupati socialmente, perché si vuole affermare una questione molto chiara che ormai deve balzare chiara agli occhi non solo dei compagni militanti ma anche di tanti cittadini. Si vuole affermare, diciamo, dal punto di vista sia ideologico ma soprattutto materiale, la supremazia di interessi privati nelle scelte che dovranno determinare i nuovi assetti delle città, soprattutto delle grandi metropoli. Cioè qui c'è una questione sia dal punto di vista sociale che urbanistico, Giacomo. Qui c'è una questione che il capitale, noi parliamo spesso del capitale come si vuole riaffermare la sua supremazia, anche in questo caso per quello che riguarda gli assetti delle, metropoli, vuol mettere a profitto il territorio. Cioè qui tra l'altro ai vecchi palazzinari di ben nota fama che noi conosciamo bene si stanno sostituendo qualcosa, si sta sostituendo qualcosa di più pesante, di più inquietante e più difficilmente da combattere, che sono dei multinazionali, fondi di investimento, banche che tentano di appropriarsi non solo di stabili ma di pezzi di territorio sui quali fare quello che diceva Ettore, profitti, mettere a profitto la città. Questa è una battaglia enorme. Qui Francesco ci richiamava ad una situazione molto concreta, però poi ci richiamava pure a un fatto che intorno a queste questioni, quelle della difesa dei territori, quella di difendere famiglia dagli sgomberi, di difendere spazi sociali dagli sgomberi, non è una battaglia che la possiamo vedere in questo quadro solo localisticamente. Qui bisogna che prendere coscienza del fatto che intorno a sta questione vanno unite veramente le forze. Qui non si tratta di fare l'unione delle forze per fare della bassa politica di chissà quale tipo, qui si tratta di unire le forze per contrastare dei disegni del capitale anche all'interno delle nostre città.
Ricordiamoci anche una cosa, no? Quando si parla di Costituzione, ricordiamoci che la Costituzione riconosce e tutela la proprietà privata, ma a una condizione, che non confligga con quelli che sono gli interessi collettivi e sociali. E quindi è su questo che credo vada focalizzata l'attenzione. Che cos'è in atto evidentemente? Un rapporto di forze, uno scontro tra il bisogno sociale, collettivo da una parte e la proprietà privata, quindi singola, dall'altra parte. È evidente che se non ci sono le lotte, se non ci sono le rivendicazioni, se non si scende in piazza, prende piede, prende campo la parte, diciamo, che riguarda appunto la proprietà privata. Fermo restando che il problema della casa, dell'emergenza abitativa, è un problema enorme, ma soprattutto drammatico per chi lo vive. È evidente che però nello stesso tempo qui bisognerebbe trovare delle soluzioni un pochino più generali, no? Perché se si va avanti solo a colpi di occupazione e disoccupazione con le forze dell'ordine, probabilmente questo tipo di problema difficilmente troverà soluzione, a parte poi tutte le conseguenze di carattere legale, giudiziario, penale, repressivo, eccetera eccetera. Quindi da una parte vanno continuate le occupazioni, va continuata la resistenza contro le disoccupazioni, nello stesso tempo però bisogna affrontare con un'avvertenza generale di cui il movimento si dovrebbe far carico proprio tutta la questione abitativa. Tra l'altro ricordiamoci che in paesi ben più capitalistici di quelli italiani le proprietà diciamo comunali, ad esempio a Londra eccetera, sono di un'entità molto alta e che permettono sostanzialmente di dare una risposta, se non totale ma comunque consistente, alla richiesta abitativa. Qui invece si va in controtendenza, cioè si sta svendendo, smobilitando tutto il patrimonio pubblico comunale o statale, regionale, provinciale, a chi? Appunto ai privati, e i privati ovviamente poi ci devono lucrare, non è che poi le mettono a disposizione del popolo. Quindi chiaramente è un qualcosa che andrebbe affrontato un pochino più in termini complessivi. Volevo dire un paio di cose, visto che avevamo accennato alla fine della guerra le bombe atomiche su Nagasaki, Hiroshima, ma insomma a parte Dresda che fu praticamente rasa al suolo da i bombardieri alleati, ma le bombe atomiche su queste due città sono veramente un orrore, perché non sono bombe o attacchi militari rivolti a obiettivi militari o comunque eserciti contro eserciti. Sono stati gettate queste bombe sulla popolazione civile, cioè in maniera deliberata, per uccidere più persone possibili, poi con le conseguenze della radioattività che ha continuato a mostrare tutti i suoi effetti letali nei decenni a seguire, anche perché erano bombe sporche.
Non sono stati l'impero del male, è stato l'impero del modello occidentale, insomma, gli Stati Uniti d'America, che hanno paura che altri possano fare quello che lei già ha fatto e continua a fare.
Quindi, voglio dire, l'atto criminale vero e proprio fu il fatto che in maniera deliberata furono gettate sulla popolazione inerme, quindi bambini, vecchi, civili, tutto, insomma, che pio pio, chi coglio coglio, dopo questa dimostrazione di forza muscolare, adesso, caro Giappone, o t'arrendi o se no te rada al suolo. Questa è stata la conclusione, quindi di una efferatezza mostruosa da questo punto di vista, perché ripeto, la guerra è quella che è, lo sappiamo, non è che si gettano fiori, si gettano bombe, si sparano fucilate e mitragliate, ma deliberatamente distruggere la popolazione civile, dico, penso che sia un atto altro che da processo di Norimberga, no? Contro l'umanità, è stato un delitto deliberato contro l'umanità.
Sì, l'alibi che poi aveva sempre portato avanti l'amministrazione Truman era che le bombe atomiche avrebbero accorciato la guerra e quindi diminuito il numero delle vittime, ma naturalmente c'era una prospettiva politico e strategica rispetto all'utilizzo della bomba atomica, quello che stava nascendo già ormai alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il nuovo confronto con l'Unione Sovietica e quindi quello che poi diventerà la Guerra Fredda, e c'era bisogno di dimostrare qual era l'egemonia statunitense anche con il sacrificio, insomma, della popolazione civile giapponese, che poi comunque sia era già stata piegata dalla guerra nel Pacifico e dai bombardamenti massicci che c'erano già stati su Tokyo e sulle principali città giapponesi. E l'uso indiscriminato della guerra aerea comunque, appunto, non era una cosa che aveva solamente a che fare con gli Stati Uniti, perché appunto tu ricordavi giustamente quello che fecero sempre americani e inglesi a Dresda, tutto iniziato con Coventry, ancora prima con Guernica. Quindi le guerre che si sono dispiegate nel secolo scorso erano guerre che in qualche maniera coinvolgevano in maniera massiccia la popolazione civile, però la strage di Hiroshima e Nagasaki aveva anche come dire, uno scopo ben preciso, ed era quello di cominciare quel confronto che poi ci sarebbe stato, sarebbe continuato con la guerra fredda con l'Unione Sovietica.
Ma sì, direi anche una cosa,
ricordiamo pure la data, no? Nel senso che queste bombe vengono buttate dopo che i russi, l'Unione Sovietica aveva già fatto arrendere i tedeschi, avevano vinto in Europa, no? Gli alleati, perché l'Armata Rossa entra il 9 di giugno, di maggio, no? Perciò la resa già c'era stata in Europa, se è proprio solo il segnale
Ettore,
di cattiveria.
Le bombe di Hiroshima e Nagasaki sono un monito urbi e torbi al Giappone e al mondo. Vedete cosa possiamo fare? E questo era il segnale che veniva dato al mondo, i padroni siamo noi. Questa
sì, ma io sono d'accordo con Serafino e con Giacomo, no? Nel senso che è evidente che è stata una prova muscolare di potenza rispetto a tutto il resto del mondo. Quanto poi a diminuire i morti, beh, francamente ce la possiamo cavare con una battuta, l'hanno ammazzati tutti insieme, quindi hanno accorciato i tempi, ma non il numero delle vittime, perché ricordiamoci che poi ci sono state innumerevoli vittime ancora dopo, proprio per gli effetti delle radiazioni atomiche, eccetera eccetera. Quindi, insomma, che dire, più di questo credo, no, che ricordiamo semmai con grande memoria viva l'entrata dell'Armata Rossa a Berlino, la bandiera sul Reichstag, l'entrata dell'Armata Rossa ad Auschwitz, No, perché qui ogni volta si ricordano sempre le truppe americane che vanno a liberare i campi di concentramento, forse qualche volta.
In Italia l'hanno liberati i partigiani, le città, loro arrivavano forse, e buttare i caramelli.
Forse qualche volta bisognerebbe ricordare che ad Auschwitz entrò l'Armata Rossa, come anche nella risiera di San Sabba, chi è che la liberò? No?
I Didini.
Ecco, i Didini, appunto. Quindi, semmai chi ha trovato lì la morte, parenti, consanguini, eccetera, ricordassero il sacrificio, no? Fatto anche dai russi e dai sovietici, no? Che ebbero circa 20 milioni di morti.
27.
27, mi ricorda Serafino, e non so, Bruscolini, 7 milioni in più.
Sì, poi appunto i russi arrivarono il 9 maggio a Berlino, ma diciamo che era già da tempo che Stalin invocava l'apertura di un secondo fronte, perché gli americani continuavano, come dire, a rimandare questo evento. Prima fecero l'invasione dell'Italia, poi in parte sbarcarono in Nord Africa, ma fino al 6 giugno del 44 le armate sovietiche si dissanguavano sul fronte orientale per contenere i nazisti, e gli americani non volevano aprire questo secondo fronte, che poi appunto si aprì con lo sbarco in Normandia. Quindi il tributo di sangue del popolo sovietico nella seconda guerra mondiale sicuramente è stato fondamentale per poi il ribaltamento della situazione, e sicuramente non possiamo non ricordarlo, anche se poi l'utilizzo di queste date, l'utilizzo di questa coreografia, di questa iconografia della guerra patria sta in questi giorni è stato utilizzato in maniera strumentale da parte appunto di Putin, come abbiamo visto con l'imponente dimostrazione di forza militare nella Piazza Rossa proprio in questi giorni, e come è strumentalizzato nella questione ucraina.
A proposito di ricordi di date, no? Dato che poi andiamo verso la fine, non possiamo non ricordare l'uccisione di un altro comunista che ha combattuto la mafia, è stato massacrato mettendogli la dinamite addosso, facendolo esplodere su un binario della ferrovia di Cinisi, no? Un ragazzo, un comunista che combatteva i stessi parenti, la mafia che ci aveva dentro casa, e poi è stato umiliato facendolo passare per un terrorista per anni, con la depistaggio dei carabinieri che hanno cercato di nascondere solo la perficacia degli amici, dei compagni di radio, radio auto, una radio tipo Onda Rossa, che ha fatto parecchie cose in quel periodo, stiamo parlando del 78, no? È stato nascosto per anni, adesso dopo anni, nel 2000 sono riusciti a rovesciare questa questione, oggi una verità conclamata che Peppino Impastato era stato ammazzato dalla mafia, e la mafia è il potere, è lo Stato, perché poi c'è l'intreccio dei poteri, perché sennò i carabinieri, era talmente visibile le cose come erano successe lì, che avrebbero potuto da subito orientare le inchieste giuste.
Ricordiamoci la coincidenza pure con Moro.
Poi la coincidenza ha giocato a favore sempre della mistificazione dei fatti. Dopodomani, 12 maggio, ricordiamoci, un'altra compagna è venuta. C'erano le manifestazioni a Roma per diritto a manifestare, perché c'erano i divieti di Cossiga, no? C'era l'anniversario della festa per il referendum del divorzio. Migliaia di persone scendono in piazza, una guerriglia gigantesca provocata dalla polizia con armi da fuoco, con pistole spianate. Ormai è tutto conclamato.
Vestiti in borghese,
mimetizzati, mezzi manifestanti. Una giornata pesantissima in cui una ragazza che appena 18 anni ci aveva viene colpita alle spalle, uccisa su Ponte Garibaldi, ricordiamolo. Questo è un altro anniversario che noi non è che possiamo ricordare, un'altra comunista, un'altra compagna. Ricordiamo che come tutti gli anni c'è l'appuntamento alla lapide, un roso, un fiore per Giorgiana. No, ci sono questi ricordi che non è che bisogna pensare che noi non veniamo. Il discorso sull'Armata Rossa, se non ci fosse stato il fronte aperto, quella bella bandiera rossa che sventolava là, che ha fatto tremare il mondo più delle bombe atomiche, ricordiamoci, tanto è vero,
ha fatto tremare, ma anche sperare.
E allora questo ricordiamocelo. E chi ha liberato la Germania è quella oggi, al di là dei nazionalismi, delle becerità di Putin, no? Che fa sfoggio della sua potenza, no? Al di là di queste cose, però i fatti sono stati pure in questo modo che sono avvenuti. Cioè, del ragionamento che abbiamo fatto sembra che spostiamo, però si lega alle storie. Quando dico che noi non dobbiamo vincere combattere l'inflazione, combattere la crisi, trovare soluzioni, ma combattere il sistema, perché oggi si festeggiano i 70 anni della fine della guerra. Ma io faccio a voi la domanda, voi mi rispondete: è finita la guerra? Secondo voi c'è stata un'interruzione di quella guerra? Quante guerre si sono scatenate in giro per il mondo, provocate dagli Stati Uniti, il Vietnam, tutto quello che sta succedendo in Medio Oriente? Cioè, perché l'ordine mondiale deve essere, no, fatto dall'Occidente, il mondo civile, in questo mondo civile che consente col cinismo di far diventare un mare come una fossa comune per i proletari che scappano dalla fame, che la predazione di questo Occidente l'ha messa in quelle condizioni. È finita la guerra? Un tribunale Norimberga popolare quando ci sarà?
Ma poi un aspetto di quello che dicevi te è che noi abbiamo vissuto la fine dell'ordine che si è creato con la fine della guerra, della seconda guerra mondiale. È un ordine con gli altri, un ordine che ormai è finito, e noi abbiamo avuto la fortuna, sventura di vivere questo processo. Certo, poi gli esiti non li conosciamo, ma li stiamo vedendo. E volevo fare un riferimento a proposito di date e di memorie, con una data che è un po' più recente, quella del 2 maggio dell'anno scorso, e a proposito di corsi e ricorsi storici, quando a Odessa è stata assaltata la sede dei sindacati, è stata assaltata da delle squadracce fasciste sostanzialmente, legate ai settori di Pravi Sector, e in questo assalto alla sede del sindacato dei sindacati, dove si erano rifugiati dei manifestanti, sono morte centinaia di persone. Ancora non si sa effettivamente qual è stato il bilancio reale di questo massacro, e nonostante tutto le indagini non hanno portato a nessuna incriminazione per nessun colpevole, e ci sono stati anche dei comportamenti giustificazionisti da parte del governo di Kiev, e quindi proprio perché il territorio dove è avvenuto questo è il territorio ucraino, che apparteneva all'ex Unione Sovietica, insomma è bene ricordare anche ancora questi fantasmi sono vivi e vegeti in quelle regioni.
Allora, noi siamo in chiusura, io spero nella prossima trasmissione, sperando che non ci siano eventi che ci costringano a parlare di altro, di dare uno sguardo, buttare uno sguardo su quello che sta accadendo, tra virgolette, a sinistra, nel senso che ci sono vari movimenti di varia natura, insomma, che vanno da
il risveglio dei zombie, la intitoliamo,
dalla cosiddetta sinistra PD, Civati, che poi la sinistra non è, che è un prodiano, ma comunque qui mischiano tutto, fino ad arrivare a altre situazioni tipo Landini, l'altra Europa, Sella che si è detto disposto, Xylella, che ha detto che è disposto ad aprirsi per accogliere la grande sinistra unita, e insomma sono movimenti inquietanti, io li definirei, insomma, a cui bisogna dare una certa attenzione, sperando che insomma non ci caschino perlomeno i giovani.
Sì, su questo era un programma, c'ha ragione Roberto, bisogna che ci facciamo un approfondimento, anche perché di bronti, di zombie, di fantasmi che si aggirano ce n'avamo tanto. Noi aspettiamo il fantasma del Barbone che si aggira, quello là veramente reale è quello che dovremmo auspicare, ma questi cadaveri ambulanti, se le guardi bene in faccia, le vedi, c'hanno già la faccia dei morti imbrutiditi, no? Cioè, camminano così, sanno, balbettano pure, non sanno più che cazzo dire perché non hanno prospettive, però continuano a inserirsi allo stesso gioco vecchio, antico, rifatto, riproposto, rigirato, che non ha assolutamente niente. Oggi, se ci avemo Renzi, è l'effetto di questi politicanti, non è che è venuto perché è capitato come un temporale estivo, l'hanno costruito prima questo, e mo questo con arroganza, con la battuta, l'asfalto tutti, cioè non è che posso pensare che un'operazione di questo tipo me la salva D'Alema o Civati, insomma, voglio dire, dato che abbiamo finito, chiudiamo e ricordiamo che oggi c'è un'iniziativa all'Orto Insorto, chi si ricorda la via?
Via degli Angeli.
La via degli Angeli, nella zona tra Torpignatara e via di Centocelle, in mezzo. È un bel pezzo di terra libero, si mangia all'aperto, e un pranzo organizzato a sostegno della radio, è la radio che lo promuove, sono due trasmissioni della radio che tappa buchi e Inchiesta Operaia si sono messi insieme, si sono sacrificati la domenica, stanno lì, hanno preparato, si mangia bene, c'è da mangiare, il pranzo comincia 30, a quest'ora e si va avanti, perché poi ci sono pure spazi per bambini, le favole, c'è tutta una serie di trasmissioni che prestano il contributo, ci saranno i DJ musicali di Onda Rossa, pertanto ognuno oggi, a posto di mangiare a casa, se ancora fa in tempo, poi sta andando al ristorante, gira là, e così porta il contributo solidale, concreto, come ha fatto il compagno stamattina che è venuto in gita,
Ettore,
a Roma,
fa un
da
gesto
Palermo,
eloquente con la mano, Ettore,
e ci ha portato il grano, perciò questa questione va fatta così, chi vuole arrivare lì porta un contributo, conosce le facce brutte di questi redattori di Radio Onda Rossa, dei rompipalle principalmente, però le vede in faccia e vi rendete conto, no, quanta genuità però c'è nelle cose che noi facciamo. Però non posso fare a meno di chi non può andare, di ricordargli che può anche sottoscrivere attraverso il conto corrente postale 61 80 40 01 intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 via dei Volsci 56 00 185 Roma. Vi ricordo che questo potete utilizzare col conto corrente postale, oppure andate sul sito www.ondarossa.info, c'è la possibilità di sottoscrivere pure tramite internet. Dopodiché dedico a quello che abbiamo detto prima, e qui non gli piace, sono affari suoi, a me mi piace molto questo pezzo dei Stormy Six. Thank you.
nei caffè, l'inverno mette il gelo nelle ossa, ma dentro le prigioni l'aria brucia come se